Siamo Marco e Barbara, molti ci conoscono, qualcuno un po' meno, allora due parole giusto. Siamo insieme da parecchi anni, non li saprei contare ma mi ricordo la data, quindi fidanzati dal 20 giugno 1998 e sposati da settembre 2009, quindi sono...
è
tanto tempo, voglio dire, cioè, tanta roba. Siamo testimoni del fatto di avere tanti amici che ci vogliono bene e che ci spingono ad uscire, al punto che siamo qua grazie a, diciamo, a questo sospingere, questo atto di spinta degli amici, che tra l'altro si ce n'è da tutte le parti, per evitare che fuggiamo tutte le uscite di sicurezza sono state presidiate. E niente, quindi siamo qui per condividere con umiltà la nostra storia, ecco. La nostra storia è una storia ordinaria, fatta di piccole cose. Siamo ben lungi dall'essere santi, siamo ben lungi dall'aver creato chissà che cosa nella nostra vita, però possiamo raccontare una vita fatta di dettagli, di piccole cose, di concretezza, di ordinarietà, di tentativo di vivere il presente in ogni sua sfumatura, ogni piega, con l'aiuto del Signore che ci ha fatto conoscere, appunto, quando io ho 16 anni, lei 17, è stato il collante e ciò che ci ha permesso di crescere insieme e di stare ancora insieme dopo tanti anni, ecco. Peraltro posso affermare di amare mia moglie molto più di quanto l'amassi qualche anno fa e quando ci siamo messi insieme. Effettivamente il camminare insieme è un'esperienza che si rinnova ogni giorno. Non conosciamo la noia, su questo devo essere sincero, conosciamo le cadute, conosciamo le ferite reciproche, conosciamo i piccoli inferni che ogni tanto abitano i nostri cuori quando ci allontaniamo dal Signore, però allo stesso tempo non sappiamo cosa vuol dire annoiarci nella nostra famiglia, ecco. Purtroppo il Don ha già detto tutto quello che volevamo dire, questo è purtroppo quando si hackerano i computer degli altri e si hanno gli appunti, ecco, succede che poi ti rubano le parole. Però di tutto quello che è stato detto finora vorrei proprio partire dal Signore, ecco. Noi possiamo dire che Lui è il centro veramente. Noi siamo proprio come un'automobile con lo sterzo rotto che tende a destra e saremo fuori strada perennemente se non ci fosse una presenza costante che... attraverso esperienze, amici, parenti, situazioni che sembrano casuali, invece abbiamo un continuo aiuto che ci tiene abbastanza dritti nella nostra strada, ecco. Per noi la presenza del Signore è fatta dei due fuochi di cui parlava il Don, l'adorazione e l'Eucaristia, è fatta di una riconciliazione con un dolcissimo sacerdote dei laghi di Avigliana, per chi sa, del santuario, che andare a riconciliarsi ci ha insegnato che è proprio raccogliere la pace nel cuore, che è quel punto e a capo di cui abbiamo bisogno, che noi abbiamo bisogno sì delle virgole, ogni tanto per riprendere respiro nei paragrafi della nostra vita, ma ogni tanto abbiamo proprio bisogno di quella speranza che nel paragrafo successivo succeda qualcosa di diverso, che qualcosa effettivamente possa cambiare e migliorare, ecco. E per noi la riconciliazione di coppia adesso sta diventando di famiglia, perché il più grande ha fatto la comunione l'anno scorso, ha iniziato a venire con noi, sì. Diventa proprio un momento per fare il punto a capo, respirare, recuperare le forze, ridare un senso alla nostra prospettiva, riaprirci verso di noi e verso gli altri e ripartire, ecco. E ci hanno insegnato che la riconciliazione non è male se la incominciamo col ringraziamento, invece che cominciare con che cosa non va, fare memoria di tutto ciò che invece va, che funziona, di tutti i doni che abbiamo avuto e che abbiamo avuto anche nei giorni precedenti, ecco, senza andare sempre alle cose grosse, ma saper riconoscere anche solo nelle 24 ore precedenti che cosa c'è veramente di bello che vale la pena far emergere, setacciare e custodire e da cui ripartire, ecco. Quindi per noi è proprio un bel momento.
Io volevo aggiungere solo una cosa: con Beatrice quest'anno la nostra seconda figlia ha fatto per la prima volta la riconciliazione, no? E è stata l'occasione per rendere questo momento speciale, no? è stata prima di tutto l'occasione anche fuori dall'oratorio, in attesa, abbiamo preso dei fiori bianchi e un messaggino per festeggiare un po' questo bell'evento, no? Ed è stato anche il momento per cui, parlando con i genitori, c'è stato un momento di confronto e la bellezza anche di condividere il fatto che la riconciliazione è un sacramento bellissimo che va riscoperto, e che è il fatto che si fa difficoltà ad avere l'approccio a questo momento dove ti incontri col buon Dio in tutta la sua dolcezza è una cosa da testimoniare, no? È stato bello. Noi abbiamo questa fortuna di essere testimoni incoscienti, nel senso che tante volte anche a messa ci dicono: ma che bella famiglia, vi ho visto col piccolino che pregavate Maria, mi è venuto da piangere. Sono cose che noi
siamo l'unica famiglia a messa.
Sì, siamo l'unica.
È facile essere i migliori, diciamo. Siamo l'ultimo baluardo della nostra piccola parrocchia.
Però c'è questa cosa di testimoniare in maniera non voluta, nel senso, noi facciamo quello che ci alimentiamo dalla fonte, quindi per noi è una cosa necessaria, è una cosa che ci alimenta per prima noi, che poi questo di riflesso sia un bene per gli altri, per noi è una cosa ancora più bella, però prima di tutto è una cosa che fa bene a noi.
E niente, quindi alla fine niente di nuovo sotto questo sole, questo cielo, e quello che ci hanno insegnato i sacramenti sono proprio un po' la struttura, ciò che ci permette di non afflosciarci nella nostra vita, che ci tiene in piedi, che ci dà un ritmo, perché abbiamo bisogno di un ritmo. La vita, per carità, è come un cammino in montagna, e se tu hai un passo e riesci a tenerlo, sai che in qualche modo ce la farai, ecco, sei allenato per tenerlo. E niente, dicevo, la nostra è un'esperienza di una vita quotidiana, fatta sull'esempio di Gesù, accusato di essere un mangione beone. Lo strumento principale è invitare gente a mangiare, ci siamo attorniati di amici, buone forchette e quant'altro, e abbiamo potuto sperimentare come nella semplicità di trovarsi a mangiare insieme, alla fine poi si arriva anche a confrontarsi su cose importanti. Molto del cammino che abbiamo fatto con famiglie e nostri amici li abbiamo fatto a pranzo, diciamo. Quindi anche il fatto che l'immagine stessa che Dio usa spesso del paradiso sia un banchetto, che siamo sempre invitati a questo banchetto nuziale, noi questa dimensione del nutrirsi sia nel corpo ma anche nelle relazioni a tavola l'abbiamo sperimentato e lo facciamo molto volentieri. Poi il Don faceva riferimento alla pigrizia e alla stanchezza, queste cose qua, che a volte ci fermano perché lavoriamo ormai tutti, c'è una casa, ci sono nel nostro caso tre figli, e quindi comunque la vita è densa e spesso si arriva stanchi, ecco. Quindi l'idea di... noi viviamo molto nel presente, quindi io arrivo a pensare, per dire, al sabato sera, che potenzialmente è un momento per invitare qualcuno a casa, al sabato mattina, quindi... già diventa difficile trovare qualcuno ancora libero poche ore prima, ecco. Però anche quando siamo stanchi cerchiamo di farlo, perché abbiamo sperimentato che si raccolgono poi molti più frutti di quelli che semini, e quindi la fatica di ripulire tutta la casa, di organizzare, di mettere cura nell'accogliere le persone, quando vanno via, ripulire di nuovo tutto, rimettere tutto a posto e quant'altro, sei stanchissimo, però... vedi che nel tempo veramente hai tanti doni, che con queste famiglie si creano dei legami incredibili.
E sono anche un po' la testimonianza e il dono che ci lasciano loro quando vanno via, perché comunque stare insieme è sempre un condividere, ed è anche la bellezza delle nostre diversità messe insieme, no? Abbiamo degli amici che ci hanno insegnato che non ci sono solo i nostri figli, ma bisogna avere l'occhio per tutti i figli che ci sono in quel momento, no? Quindi si è genitori di tutti in quel momento, no? E quindi l'uscire un po' dalla propria famiglia per entrare anche in altre famiglie, una grande famiglia, no? E questo ci è stato insegnato dai nostri amici, da chi ci viene a trovare, da chi si mette a giocare con loro e ci ricorda di avere del tempo anche per loro. Cioè, una fatica ma con una gioia molto più grande come sempre.
Sì, ci sono amici che addirittura ci hanno confidato, non solo nei nostri confronti ma nei confronti anche delle altre famiglie loro amiche, di sentire più parenti noi, più fratelli noi, dei loro stessi fratelli con cui magari hanno delle ferite, delle situazioni molto difficili, e i figli ci chiamano zii magari, no? E fa un po' strano, però ti dà anche il privilegio di poter sgridare anche i figli degli altri, ecco, cioè, su questo non ci facciamo mancare nulla, per cui laddove non arriva il genitore che ha una posizione magari di debolezza verso un figlio, ci arriva lo zio, ecco. E quindi anche questa è una ricchezza, perché a nostra volta poi può esserci quel meccanismo che non riusciamo a scardinare noi con i nostri figli, ma la presenza costante di amici, sia nella preghiera che concreta nel vederci, fa sì che in qualche modo si riesca sempre a portare la barca avanti, ecco. E niente, io vorrei spezzare una lancia a favore di questa spiritualità dei piccoli gesti, dell'ordinarietà, del presente, del concreto, non perché il Signore poi nella sua infinita libertà e creatività non possa pensare a qualche vocazione particolare, ecco, ma perché penso che poi anche una vocazione particolare, non so, penso a Suora Elvira, chi ha fondato istituti, associazioni, realtà, comunità, comunque parte dall'ordinarietà, nel senso l'humus da cui si parte e poi la semplicità, le sfide quotidiane che abbiamo tutti. E a tal proposito mi è capitato giusto ieri di leggere un articolo, non so se vi è capitato di vedere, che adesso uscirà una Barbie nuova votata per favorire l'approccio inclusivo dei bambini, ecco, su una Barbie con la sindrome di Down. Però al di là di questo, nell'articolo poi si sviscerava, un articolo peraltro un po' critico in realtà, si riprendeva il romanzo Piccole donne, che io non ho letto ma molti avranno letto, e in cui c'è questa figura di una delle quattro figlie, Beth, che è la più discreta, la più silenziosa, la più sensibile ma anche un po' invisibile, diciamo, rispetto a Jo, che è burrascosa, e quindi sembrerebbe quasi una persona più insignificante, tra virgolette, no? Passatemi il termine. E in questo articolo c'è un pezzetto dove c'è uno spaccato di vita di questa bambina che, ecco, secondo me è quello a cui ci chiama il Signore tutti, e che per me è un desiderio incredibile, cioè è proprio quello che vorrei realizzare nella mia vita e nel nostro noi, ecco. Allora ve lo leggo, tanto è breve. Aveva 6 bambole da svegliare e vestire ogni mattina. Non ce n'era una che fosse tutta intera o particolarmente bella. Giacevano abbandonate come povere reiette finché non le raccoglieva Beth. Quando le sorelle diventavano troppo grandi per giocarci, questi idoli di pezza passavano a lei, perché Amy non voleva avere niente di vecchio o brutto. Per questo Beth le accudiva con tanta tenerezza e aveva persino allestito un ospedale per bambole malate. Tutte quante venivano sfamate, vestite, cullate, riempite di coccole con affetto inesausto. C'era poi un misero resto che era appartenuto a Jo. Dopo una vita burrascosa era naufragato nel sacco degli stracci, ma Beth l'aveva salvato da quel tetro ospizio e condotto al suo rifugio. Siccome gli mancava la sommità del capo, gli aveva messo una bella cuffietta, pulita, e visto che era senza gambe e braccia, aveva nascosto quelle menomazioni avvolgendo il corpicino in una coperta e aveva riservato a questo malato cronico il letto migliore. Le portava mazzolini di fiori, le leggeva storie e la conduceva fuori a prendere un po' d'aria, tenendola ben riparata sotto il cappotto. Le cantava ninne nanne e non andava a letto prima di aver baciato il suo visino sporco. Non lo so, mi è venuto in mente anche quando il Signore dice: se non sarete come questi piccoli, semplici, al di là che non parla solo di una questione anagrafica, però secondo me questo è quella vocazione che dovremmo avere tutti, ecco, nella quotidianità, senza fare chissà che cosa, con chi il Signore ci mette a fianco, con le situazioni che siamo chiamati a vivere, ma avere questa inesausta cura verso tutti che ci fa splendere. Cioè io leggo questa bambina e mi commuovo, cioè è incredibile una bambina che possa vivere una realtà di quel genere lì, e lo fa senza avere i riflettori addosso, senza che nessuno le faccia un applauso senza che lei coltivi vanagloria, cioè proprio puro, amore puro, e posso solo immaginare che adulta sia diventata, ecco, questa bambina. Quindi noi diciamo cerchiamo nel nostro piccolo ogni giorno di costruire questo, di realizzare questa immagine, raccontavo anche a Don e ad altri alla riunione che c'è stato un momento dove avevo un'inquietudine, in particolare io, ma un po' tutti e due, di scardinarci un po' dalla nostra quotidianità e di fare qualcosa di concreto per gli altri. E allora pensavo, magari vado a Torino, vado a conoscere qualche realtà, i barboni, le prostitute, questo e quell'altro, e pensi a chissà che cosa, no? E poi niente, parlando tra noi con la guida spirituale, facendo discernimento, ci siamo resi conto che poi vivevamo in un cortile, in un paesino dove non ci parlavamo neanche con gli altri che vivevano lì nel nostro stesso cortile, e allora abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso, quindi di organizzare dei pranzi in cortile, condivisi, portando dei tavoli, eccetera, mangiando tutti insieme, e l'abbiamo fatta diventare un po' una tradizione. Avevamo una vicina di casa anziana e siamo andati a trovarla spesso, siamo andati in ospedale, ma si è creato poi un'amicizia, non era neanche uno sforzarsi, non è che vai da uno sconosciuto, devi prima diciamo creare un legame, ecco. Però non è poi così difficile creare un legame, bisogna solo avere un po' il coraggio di uscire da se stessi e dalla propria coppia, ecco. E quando abbiamo poi cambiato casa ci siamo resi conto di quanti gli altri si fossero affezionati anche a noi, senza aver fatto niente di che, noi con la paura che le urla dei nostri bambini e le urla nostre dietro ai nostri bambini li avesse più disturbati che altro. E invece una signora, anche un po' commossa, ci fa: andando via ci togliete un po' la vita, ecco. E quindi uno dice, effettivamente il Signore cuce delle cose che noi non riusciamo neanche a vedere a volte, ed è bello scoprirlo, ecco. E questo genera il centuplo, genera gioia, genera tanto bene, ecco. Fa bene agli altri, ma fa bene a noi.
Sì, poi è il bello anche di vivere delle esperienze di coppia, di cammino di fede, è anche quello di trovare dei piccoli tesori, no? Noi da quando frequentiamo lo sposo, frequentiamo anche altre realtà più vicine a noi, l'ADMA. Il nostro desiderio da un po' di tempo, ma soprattutto all'inizio di quest'anno, è quello di uscire nella nostra comunità, nel piccolo, visto che alla fine siamo l'unica famiglia che frequenta continuamente, e riuscire a portare anche un po' di questa perla preziosa che abbiamo trovato e condividerla con chi magari fa fatica a venire fin qua, fa fatica a trovare un momento dove poter dedicare tutta una giornata alla coppia per gustare di questa cosa bella e portarla anche a loro. Questo è un desiderio che abbiamo nel cuore e speriamo che si possa avverare. Io abbiamo visto una vignetta che aveva condiviso una nostra suorina, che è questa vignetta qua, che magari qualcuno già conosce, dove c'è un cuore, una casa e il mondo, e dice: finché non si cambia qui e non lo si applica qui, niente può cambiare qui. Quindi noi stiamo lavorando per cambiare qui, ma anche qui, e poter riuscire a portare più qualcosa uscendo.